14-18. Antologia di cronache per il centenario europeo della Grande Guerra. Cani in guerra. Racconto di Paola Manoni.
Era un gelido mattino di dicembre sul fronte occidentale. Il vento penetrava nelle ossa e la neve ghiacciata scrocchiava sotto ogni passo. Qualunque azione bellica, così come di vita da campo, era condizionata dal rigore invernale. La morsa del freddo gelava la riserva d'acqua, bloccava i tubi di erogazione dei fornelli, le carrucole dell'alzabandiera, il cane delle baionette. Qualunque cosa da fare comportava il doppio della fatica. Il semplice gesto di togliere i guanti e lavorare a mani nude costituiva di per sé un problema. Nelle baracche degli avamposti tedeschi era sempre una scommessa mettere in funzione la cucina e avere cibo da preparare per la colazione mattutina. Ma tutti sapevano che quando si alzava una colonna di fumo bianco, il rancio era in preparazione sui fornelli. Il castano Hans e il tenebroso Tim, nonostante l'adunanza obbligatoria del mattino, erano ancora sdraiati e avvolti dal magnifico torpore concesso loro da Morfeo. A destare i due militari dall'olfatto impeccabile fu la traccia di un odore sottilissimo di cibo. Il languore di stomaco, mai effettivamente sopito, vinse il desiderio di dormire.
Salsicce stufate, forse, con qualche patata lessa.
Magari. Secondo me è la carne bollita ripassata in padella, avanzata dalla mensa degli ufficiali nelle retrovie. Loro sì che fanno una bella vita. Mi domando chi sia a portare gli avanzi.
Chi ti dice che questo ben di Dio sia per noi? Si capisce come tu sia un pivello da queste osservazioni ingenue. Noi siamo carne da macello, ergo la base della nostra alimentazione è considerata di scarto. Lo è per noi, fanti a quattro zampe, lo è pure per la fanteria umana, almeno per i soldati semplici.
In altre parole, significa che a noi, animali, arriva lo scarto dello scarto.
Esattamente, ragazzo, vedo che i tuoi neuroni si scongelano lentamente.
Hans era un Doberman vigoroso, dal manto lucido e castano. Un combattente, veterano delle imprese coloniali tedesche, cane da lavoro arruolato nell'esercito fin da cucciolo. Nell'ambito delle gerarchie delle unità cinofile militari, Hans era tenente colonnello, ma non riusciva a fare carriera a causa del suo caratteraccio. Si trovava bene nell'addestramento delle reclute, così come nelle azioni impossibili. Era un ottimo formatore di soldati in erba e un incredibile agente speciale. Era pluridecorato, come poteva facilmente comprovare il collare tempestato di medaglie al valore. Ma per il suo mestiere, Hans aveva un grande difetto. Era un solista, un cane che dava il meglio in imprese individuali. Nella gestione del gruppo era comunque un elemento problematico da tenere a bada, soprattutto perché in aperta polemica con Wolf. Quest'ultimo era il capo supremo, generale Scheffrond, pastore tedesco che rispondeva al comando del tenente Barth, l'uomo responsabile della cura dell'unità cinofila, di stanza nel campo Edelweiss. L'intero comando era sveglio e operativo dopo l'alzabandiera, in fila per ricevere la colazione. Sembrava una mattina tranquilla, anche se la tensione era sempre alta, in continua allerta per un attacco nemico. Vi era un serio problema da risolvere. I francesi erano riusciti ad avanzare al punto da penetrare oltre la linea di trincea. L'avamposto tedesco era compromesso. Il fondato timore era che i francesi potessero scavare una galleria e fare irruzione in prossimità della trincea, per mettere a ferro e fuoco l'intero campo. Sarebbe stato uno sfondamento in piena regola, che avrebbe avuto delle ripercussioni nefaste su tutto il fronte occidentale. Hans non poteva conoscere questi dettagli, ma aveva un fiuto finissimo per percepire il pericolo, sicché da giorni dormiva con un orecchio sollevato. Segno per tutti evidente nella squadra cinofila che qualcosa non andava. Il comandante generale si aggirava nervosamente con la pelliccia arruffata sul dorso e la coda con un lieve tremito. Un breve mugolio e un corto abbaio tolsero al Doberman ogni dubbio. Il comandante generale stava cercando proprio lui.
raccomandi, signore.
Disse Hans facendosi avanti, scattando sull'attenti con le orecchie leggermente indietro.
Prego, si avvicini. Devo dirle una cosa in modo riservato.
Hans lasciò indietro l'amico, il quale stava finendo di leccare una gamella completamente vuota.
Tenente colonnello Hans, all'umano battaglione giungono notizie poco rassicuranti.
Hans si trattenne dal dire subito:
cosa succede?
Non era nel protocollo chiedere spiegazioni. In questi casi era richiesto tacere, reclinare il capo in segno di deferenza nell'attesa di ricevere ordini. Non si trattava di una conversazione o di un dialogo alla pari. Era una comunicazione di servizio che aveva le sue regole precise. Parlare, ascoltare e ordinare, eseguire. Questi i ruoli in gioco. Tuttavia, Hans non onorava completamente il protocollo gerarchico, poiché non si prostrava ai piedi del capo attendendo istruzioni. Inutile dire come questo fosse ovviamente notato e giudicato in modo riprovevole. Hans lo sapeva bene, ma la provocazione era il suo debole. Lui si sentiva il numero uno, il migliore, l'eroe di mille imprese, un fuoriclasse che poteva derogare alle regole. Dopo una pausa di silenzio, Wolf cominciò un lungo panegirico di retorica patriottica, invero riassumibile in una sola sentenza, come ad esempio «Deutschland über alles», la Germania al di sopra di tutto, alla quale seguì finalmente la circostanza specifica. Che si trattasse di un conferimento di incarico speciale era di per sé assodato.
È pervenuto un dispaccio urgente dal generale di divisione. Il nostro reparto speciale deve provvedere al ripristino della comunicazione tra il campo Edelweiss e il nostro avamposto, rimasto isolato per via dell'intrusione nemica.
Hans deglutì e con un solo abbaio assentì.
Il tenente Barth verrà da lei e le darà precise istruzioni. Il Kaiser si attende che lei sia pronto a dare la sua vita per il successo della missione.
Hans reiterò l'assenso. Dopodiché si congedò distendendo le zampe davanti e reclinando il muso, come richiedeva il protocollo. Tim, da lontano, guardava il suo maestro e forse per la prima volta si rese conto che il generale Wolf ignorava completamente la sua presenza. Hans trotterellò verso di lui col muso alto, lasciando delle impronte tonde e piccoline sulla neve. Tim provò a dare una pacca al Doberman in segno di amicizia, cioè una zampata leggera sul petto che fece risuonare le molte medagliette al valore pendenti dal collare del veterano. Ma Hans non gradì e rispose con un deciso ringhio.
Ragazzo, giù la zampa. Questa è una guerra mondiale e tu sei qui per lavorare, non per giocare.
Tim era stato arruolato per via del suo eccezionale fisico. Era un robusto Rottweiler nero, destinato ai lavori di fatica. Lo aveva trovato il tenente Barth, abbandonato tra i morti, dopo un combattimento in un campo francese e fu subito reclutato.
Oh. D'accordo, maestro. A la guerre come alla guerre. Del resto stiamo al fronte. Ma io ho capito che lei era a rapporto dal generale.
Disse Tim mentre nervosamente scalciava con le zampe di dietro, tagliando la neve. Ogni tanto Tim aveva un eccesso di motilità, non di rado girava in tondo come una trottola, segno di traumi da combattimento.
Si sentono colpi di mortaio che arrivano da lontano.
Aggiunse il Rottweiler agitandosi e lasciando una traccia gialla di orina sul candido suolo innevato.
Mi dica solamente se la battaglia è imminente.
Hans comprese il nervosismo del giovane cane e allora decise di raccontare.
Vieni qua. Facciamo una buca nella neve che stiamo più caldi e sediamoci.
Tim fu molto confortato da questo atteggiamento paterno e, preso da incredibile foga, fece in 4 e 4 8 una buca rotonda dalle dimensioni perfette. Il lucido manto castano di Hans si era riempito di fiocchi di neve alzati dal turbine provocato dal Rottweiler. Prima di sedersi nella buca, entrambi i cani si diedero una scrollatina di dosso.
Allora, figliolo.
Meno male che stiamo qui dentro.
Allora, figliolo. L'esercito tedesco conta un regolare numero di cani come noi che sono arruolati per svolgere diverse mansioni. Lavori di fatica, lavori di soccorso e di recupero vittime, ma anche missioni pericolose nelle primissime linee. Questi ultimi incarichi speciali ce li affidano per evitare ai soldati di essere presi prigionieri o uccisi.
Quindi siamo vittime sacrificali.
Hans non lo poteva negare, ma al contempo non voleva nemmeno approvare una definizione così cruda. Non voleva essere definito in tal senso. Soprattutto, non voleva considerare che il fallimento di un'azione eroica commutasse immediatamente l'eroe in vittima votata al sacrificio.
Ragazzo, siamo dei valorosi che svolgono azioni eroiche e che donano la propria vita per preservare quella dei bipedi. Questo è il sentimento generale, perché non c'è un cane che non si sia infatuato del tenente Bart, il quale è un addestratore perfetto.
Tutto vero. Perdoni se insisto, ma lei continua a non dirmi nulla della missione assegnata dallo Shepherd un capo.
Non conosco ancora i dettagli, ma penso che sia roba forte.
Il Doberman si alzò dalla buca avvicinando lievemente il suo muso a quello di Tim, per far sentire al ragazzo il suo respiro tiepido, in segno di affetto. Dopo aver marcato il territorio, si diresse alle cucce delle Croce Rossine. Aveva un debole per una San Bernardo dall'odore irresistibile. Una colonna di muli sfilava in mezzo al campo, carichi di vettovaglie e di acqua, provenienti dal battaglione della retrovia. I muli procedevano lentamente, e alla fine della fila Hans scorse le gambe del tenente Bart. Generalmente Hans sentiva l'arrivo dell'addestratore dal suo odore, che si avvertiva ancor prima della sua presenza. Ma stavolta l'odore dei muli aveva coperto l'effluvio del tenente Bart. Hans scodinzolava. Contrariamente ai suoi simili di razza, era un Doberman con la coda intera. E non appena Bart gli fu vicino, con uno slancio affettuoso lo cinse con le zampe. L'addestratore si chinò verso il cane. La rassicurante mano del tenente Bart si allungò sulla testa del cane per una carezza. Hans apprezzò moltissimo la carezza senza guanti a mano nuda, a cui ne seguì un'altra e un'altra ancora. Nell'altra mano, il tenente stringeva un guinzaglio e un lungo spezzone di cavo addugliato. Tim guardava da lontano questa scena e vide andar via Hans tenuto a guinzaglio da Bart. Quando li vide sparire dietro le ultime baracche del campo, si diresse a sua volta verso le cucce delle Croce Rossine. In effetti anche lui subiva il fascino di Marlene, l'ammaliante San Bernardo. Il tenente Bart aveva disposto un percorso a ostacoli formato da rocce, detriti, scivoli, rami attorcigliati e staccionate di legno posizionate sul suolo innevato. Il primo giro Hans lo fece con Bart a passo veloce, tenuto al guinzaglio. Il Doberman superò tutti gli ostacoli con grande agilità e per questo ricevette in premio mezzo biscotto delizioso. Il secondo giro fu come il primo, ma venne eseguito di corsa. Al termine Hans ricevette la restante metà del biscotto, una vera squisitezza. Fu la volta di un terzo giro ancor più accelerato e poco prima del suo termine Bart lo sganciò dal guinzaglio in corsa, segnale per Hans di dover continuare da solo. Una volta libero, il cane si mosse nel percorso in modo così rapido che sembrava lo sorvolasse in volo. Nel mezzo c'era Bart, il quale improvvisamente gridò:
Achtung! Stop!
Hans frenò repentinamente nella neve e, senza far troppo vedere il suo ansimare, si mise sull'attenti. Bart si avvicinò a lui, pronto a dare al cane un altro biscotto.
Siamo in forma, eh? Ora, caro amico mio, facciamo un nuovo esercizio.
Hans lo guardava concentratissimo. Il tenente si chinò a raccogliere il capo del cavo addugliato.
Afferra!
Disse Hans agitando l'estremità del cavo davanti al suo muso. Hans riconosceva i toni di comando del tenente Bart e non si fece ripetere due volte l'ordine impartito. Dopo che Hans afferrò il capo, il tenente gli mise nuovamente il guinzaglio e iniziò a correre nella neve, a mezzo trotto, guidando il cane e svolgendo il cavo, strattonando Hans nella giusta direzione. L'esercizio consisteva nel distendere il cavo evitando gli ostacoli. Hans comprese il fine e eseguì il compito con estrema attenzione. Ogni volta che sentiva tensione nell'estremità tenuta tra i denti, diminuiva la velocità o si arrestava per tornare indietro. Liberare la torsione del cavo e riprendere il percorso. Fece molti giri, che avevano l'obiettivo di distendere il cavo lungo tutto il percorso. Ci furono molti biscotti ricevuti in premio, di cui uno che Hans ovviamente prese, ma solo per depositarlo sulla neve, sperando che Bart non lo raccogliesse. L'allenamento durò per l'intera giornata. Al tramonto, Hans fece ritorno con Bart alle cucce dell'unità cinofila. Prima di lasciare il percorso, mentre il tenente riponeva il cavo, raccolse con la bocca il biscotto precedentemente lasciato al suolo. Lo avrebbe portato a Tim sonnecchiante nella cuccia collettiva dei cani da lavoro.
Ragazzo, sveglia e mangia prima che arrivi qualcun altro,
disse Hans dopo aver depositato delicatamente il biscotto in terra. Tim ingurgitò il biscotto come un aspirapolvere, senza nemmeno masticare.
Squisito, roba da missione speciale, eh?
Hans non commentò e si voltò seduto e ansimante verso la cuccia dei cani del soccorso.
L'hai vista?
Altro che, se l'ho vista! Abbiamo bevuto l'acqua assieme nella stessa ciotola! Che signora!
Bada a quello che fai e resta nei ranghi. È un avvertimento oltre che un ordine.
Hans non scherzava e il Rottweiler, imbarazzato, eseguì compulsivamente un giro su se stesso. La libido era un istinto più forte dell'amicizia e Tim era un pivello che doveva sottostare ai privilegi dei capi.
Jawohl!
Rispose Tim scattando sugli attenti. Il mantello della notte calò velocemente senza portare la cena. La bruma ghiacciata coperse ogni cosa e i cani si strinsero l'un l'altro per trovare un po' di tepore e resistere al congelamento. In modo non dissimile si comportarono i soldati semplici umani, a cui era stata assegnata una coperta ogni due commilitoni. Il giorno dopo, il generale Wolf, al seguito di Bart, venne a svegliare Hans. Un abbaiare corto e ripetuto fece precipitare Hans dalla cuccia.
Deutschland über alles. Gli ordini.
Forza, ragazzo! Ci attende ancora parecchio lavoro. Devi essere in forma. Non abbiamo molto tempo e tu dovrai compiere ben presto la missione.
Wolf, dal canto suo, coda in alto, sottolineava le parole del tenente con una postura decisamente marziale. Anche il pastore tedesco aveva una carriera militare mirabile. Si diceva avesse solcato i cieli a bordo dei velivoli del famigerato Barone Rosso. Si favoleggiavano incredibili lanci con il paracadute in zone di guerra impervie. Si raccontavano imprese eroiche per schivare la contraerea nemica. Ma ora, con l'avanzare dell'età, l'incarico di Wolf era solo quello di dirigere il campo, ovvero imporre la sua ferrea gerarchia tra gli altri cani. Tim scese dalla cuccia sbadigliando e vide nuovamente portare via il suo amico. La colonna di mercurio era ulteriormente scesa. Il freddo umido aveva veramente raggiunto una forte intensità e per Hans, come per tutti i Doberman senza sottopelo, si trattava di operare un considerevole autocontrollo per non tremare e battere i denti. Per fortuna Bart aveva alzato il livello di qualità dei premi. Il giro si concludeva con tocchetti di Wurster, che aiutavano a buttare dentro una maggiore quantità di calorie. Ma il percorso si era fatto più lungo e di andamento non più circolare. Gli ostacoli erano aumentati e la distensione del cavo doveva evitare diverse torsioni. Tutto questo per Hans dipendeva dalla tensione del cavo tra i denti. L'arresto poteva dipendere da due fattori: cavo completamente disteso oppure cavo trattenuto da un ostacolo. Hans aveva un solo criterio per capire la differenza. Una volta che sentiva la massima tensione, tornava indietro e allora eseguiva qualche movimento a destra e a sinistra per liberare l'incastro, scuotendo il muso vigorosamente. Poi, con delicatezza, riprendeva ad avanzare. Se il cavo era effettivamente terminato, ritornava alla tensione precedente. Se invece il cavo era stato sbloccato, continuava lentamente a camminare. La fine del percorso era in effetti segnata dallo svolgimento di tutto il lungo filo. Bart e Hans fecero nuovamente ritorno al campo al tramonto. E come il giorno prima, Hans aveva in bocca l'ultimo pezzetto di Wurster da offrire al compagno d'armi Tim. Il Rottweiler lo aspettava scodinzolando, con le orecchie basse in segno di rispetto. Si ricordò del giorno precedente. Un'altra zampata sarebbe stata fuori luogo. Hans passò davanti a Tim e depositò, senza dir nulla, il prezioso bocconcino. Il marconista arrivò allarmato alla baracca del comando generale. Da fuori, i due cani percepirono un gran trambusto fino al calare delle tenebre della notte. All'alba, Bart arrivò personalmente alla cuccia di Hans, il quale dormiva acciambellato assieme a Tim. Il tenente aveva nelle mani una ciotola fumante di latte, ma quando vide che il Doberman era insieme all'amico, fece dietro front per tornare con due ciotole. I cani, increduli per questo servizio in camera, bevvero il latte l'uno accanto all'altro. Anche Tim comprese che questo gesto tanto delicato faceva intendere due cose: che la missione si sarebbe svolta in giornata e che sarebbe stata delicata tanto quanto il gesto di attenzione ricevuto.
Allora, campione, ora andrai in missione e tutto il campo farà il tifo per te,
disse il tenente Bart carezzando il muso di Hans. Dietro di lui c'era il maggiore Kreutzer, il quale teneva alla cavezza un mulo sul cui dorso era montata una grande bobina, un cavo lungo oltre un migliaio di metri. Hans aveva compreso chiaramente che doveva stringere il cavo tra i denti e andare avanti, evitando ostacoli e districando il filo, come durante le prove. Il tenente Bart gli avrebbe dato la direzione e lui avrebbe fatto il resto. Tim li vide andare via. Il cane, il mulo e i due militari risalirono lentamente il pendio. Il sole stava per sorgere e Venere brillava all'orizzonte. Hans comprese che sarebbe dovuto entrare in azione e Bart si inginocchiò nella neve ghiacciata davanti al Doberman, carezzandogli ancora una volta la testa. Dalla bobina venne fatta scivolare l'estremità più esterna del cavo. Prima che il cane l'afferrasse coi denti, il tenente Bart porse a Hans un ultimo biscotto e un pezzetto di Wurster. Hans prese questa offerta più per compiacenza che per gola. Era così teso ad avere lo stomaco ritorto. Poi il tenente gli porse il cavo nella bocca e lo prese al guinzaglio. Bart e Hans, a piccolo trotto, si incamminarono assieme per circa 300 metri. Infine il tenente lo sganciò in corsa e gli urlò:
Freundschaft über alles!
L'amicizia al di sopra di tutto. Hans avrebbe voluto girarsi, ma non lo fece. Doveva rimanere concentrato, andare avanti. Doveva percepire la disomogeneità del terreno, evitare le roccette affioranti sul manto nevoso. Gli umani avevano architettato qualcosa di perfetto. Far procedere un cane le cui tracce sul manto nevoso sono piuttosto indistinte, al fine di distendere un cavo di un diametro sottile. Hans procedeva in modo uniforme. Sulla collina il maggiore Kreutzer srotolava la bobina poco alla volta. Ad un certo punto il meccanismo sembrò incepparsi, il filo si mise in tensione. Hans si arrestò e a marcia indietro cercò di tornare sui suoi passi. Poi eseguì un zigzag trasversale. Una volta, una seconda volta. Infine, si rimise in cammino con una consapevolezza istintiva che lo guidava nel compiere la manovra di sblocco. Piano piano, piano piano, e poi sì, cavo libero! Dall'altra estremità sulla collina, sentendo tensione nel cavo, vi fu un certo nervosismo. Poi, la distensione da entrambe le parti. Meno male. La mattina era come sempre assai pungente per via del freddo, ma incredibilmente limpida, con un cielo completamente terso. Hans non percepiva alcuna variazione corporea. Il suo obiettivo era andare avanti e avanti e avanti. Quasi in uno stato di trance, arrivò alle prime baracche dell'avamposto tedesco rimasto isolato. Un soldato lo vide e a gran voce diede la notizia dell'arrivo del cane. Il capitano Rottermeier accolse Hans, il quale depositò ai suoi piedi l'estremità del cavo. Missione conclusa con pieno successo. Hans si sdraiò in preda a un respiro sincopato, esausto dalla fatica. Rimase nella stessa posizione per diversi minuti e poi si riebbe, ma era esausto e si addormentò. Grazie alla sua impresa, i due campi tedeschi erano nuovamente in comunicazione e potevano organizzare un'azione congiunta in grado di affrontare l'attacco nemico. Il capitano Rottermeier svegliò il Doberman con una ciotola piena di brodo con carne bollita e pane raffermo. Roba da mensa dei sottufficiali. Hans mangiò tutto, tranne un pezzetto. Prese la carne e la portò via. Era il momento di tornare indietro. Il capitano Rottermeier prese Hans dal collare e lo mise nella direzione da dove era venuto. Lasciò di slancio il collare e il cane andò via correndo. C'era una bella distanza da percorrere e le condizioni erano mutate. Vide delle tracce di cingolati sulla neve, segno che i francesi stavano manovrando. Percepì degli odori poco familiari, aumentò la velocità di marcia, ma doveva rimanere concentrato per non perdere la direzione. Sulla destra, nel bosco poco lontano, sentì qualcosa stormire tra le foglie. Non era il vento. Era un rumore meno lieve, come un passaggio di una persona. Si arrestò di scatto e si stese, ben appiattito nella neve, per non farsi vedere. Il cane agì per la sua sopravvivenza. In effetti, così facendo, non insospettiva il nemico. Se si fosse avvicinato, avrebbe potuto trovare porzioni di cavo ancora visibili. Trascorsero diversi interminabili minuti. Hans era completamente immobile, quasi fermo anche il respiro, le orecchie tese, analizzando il minimo brusio. Il tartufo nero affondava nella neve e questo lo innervosiva perché non poteva fare alcuna perlustrazione olfattiva. La paura ha un odore che un cane formidabile come Hans può sentire anche a un centinaio di metri di distanza. I cani lo sanno bene. Tutti i soldati hanno paura e gli odori in battaglia non sono solamente di sangue e polvere da sparo, ma anche di tutti gli ormoni che trasudano dai corpi. Quando la presenza nemica si dileguò, Hans si rimise in piedi per riprendere il cammino. Ma non era tranquillo per via delle tracce che non corrispondevano ad alcun mezzo a disposizione nel campo Edelweiss. Per tutto il giorno Tim lavorò al trasporto di legna dal bosco. I cani da lavoro trainavano le slitte con il carico di tronchi da tagliare e da ardere. Hans raggiunse la collinetta quando la slitta di Tim stava rientrando. Non aveva una vista acuta, ma sentì l'odore dell'amico e si fermò ad aspettare. Tim era meno percettivo e non si accorse subito di Hans. C'era inoltre con lui il pingue sergente Humboldt, che emanava un cattivo odore a causa del fatto che non sopportava farsi la doccia con la neve. E non c'è cosa più persistente per un cane del lezzo di un bipede sporco che copre qualunque altro odore. Ben inteso, Hans aveva percepito anche Humboldt, ma era comunque stato in grado di avvertire il ritorno di Tim. Sentì il rumore degli sci di legno della slitta, non più perfettamente avvitati alla base. Hans si mise seduto, scodinzolante, sulla sommità della collina. Poco dopo arrivò Tim, il quale, vedendo l'amico, emise tre guaiti di suprema gioia. Hans scodinzolò ancor più forte, incurante della neve spazzata che si alzava da destra e da sinistra. Il sergente Humboldt fu distratto da questa scena e non si rese conto dell'agguato. Accadde tutto in un attimo. Un proiettile trapassò la schiena del sergente e si impiantò nel cuore. Il sergente cadde sulle ginocchia e poi si distese bocconi, senza vita. Poi ci fu un altro colpo che centrò Tim, in corsa verso Hans. Quando il Doberman lo raggiunse, Tim era ormai agli ultimi respiri. Vi era una striscia di sangue sulla neve. Il Rottweiler, prima di spirare, fece in tempo a sentire l'odore di un bocconcino di bollito deposto accanto al suo muso dalla bocca di Hans.
Era questo il sapore dell'amicizia, della fratellanza, della lealtà.
E come era dolce, pensò infine il coraggioso molossoide. Il racconto è liberamente tratto da una storia vera. Il cane, eroe della Prima Guerra Mondiale, si chiamava Hans. Il suo allenatore era il luogotenente Müller. Hans svolgeva un servizio di posta regolare lungo un percorso di 10 chilometri. Una volta ebbe il compito di srotolare oltre 1000 metri di cavo per congiungere due reparti avanzati e esposti al fuoco dall'artiglieria francese.
Si ringrazia per la partecipazione Marilisa Carnevali, Gino La Monica, Oreste Valente, Enrico Cimmino.